Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci di nuovo assieme in questo fine campionato, ma proseguo della stagione agonistica dei biancorossi. Do subito il benvenuto, bentornato sulle frequenze di Radio Tua a Daniele Tittarelli.
Un cordiale saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Firma ovviamente del Corriere Adriatico, ma voce ogni tanto anche sulle frequenze di Radio Tua. Allora, ogni tanto, girovaga. Comunque il martedì è sulle frequenze di Radio Tua. Dani, a parte scherzi, com'è andata questa stagione, visto che dobbiamo iniziare a tirare un po' i remi in barca?
Ma la stagione per quanto riguarda l'Anconitana è stata logicamente una ripartenza dal basso, però per quanto riguarda il campionato di prima categoria non c'è stata storia. L'ha stravinto nettamente, in 34 partite ha vinto 30 volte con una sola sconfitta e 3 pareggi. Logicamente stiamo parlando di prima categoria, lascia il tempo che trova per il blasone la storia, ma per quanto riguarda i ragazzi, il mister e la stessa società, insomma, ha dato il massimo per far sì che questa ripartenza fosse quantomeno trionfale in questo campionato, che non risponde alle esigenze e al blasone della piazza. Ma di più, il primo settembre dell'anno del 2017, di più non si poteva fare.
E adesso, insomma, c'è il compito in teoria di fare la nuova squadra per quello che riguarda la prossima stagione, che sulla carta, ricordiamo, è sempre il campionato di promozione. Poi che succede? Ieri ci siamo occupati dell'ipotetico avvicinamento al Matelica, ma poi il regolamento in realtà direbbe tutto l'opposto, direbbe che non è non c'è trippa per gatti, perché non si potrebbe fare con una società al di fuori della provincia, così ci aveva detto Moretti, no? Intervistato proprio da noi.
Sì, dal punto di vista federale le regole recitano questo, ovvero sia che non sono ammesse fusioni tra squadre di provincia diverse, a meno, ecco, però di, come sempre, fatta legge, trovato l'inganno, si potrebbe sempre addivenire ad una diversa soluzione se qualche organo superiore ci dovesse mettere, eventualmente parlo, la propria mano. Però ecco, sì, dal punto di vista federale non sarebbero ammessi, ma nel caso in cui ci fosse, se poi qualcuno dovesse spendere la parola buona sulla FIGC, dovrebbero esserci anche altri casi visti in precedenza, però stiamo parlando logicamente ancora di cose non concrete, fino a quando eventualmente non ci saranno sviluppi. Secondo me è anche prematuro stare qui a disquisire.
Però come si fa a programmare la prossima stagione se non sai dove giocare?
Ma secondo me i dirigenti biancorossi lo stanno programmando, no, anche con Santinelli abbiamo parlato sabato, loro la stanno programmando, ovvero sia facendo una squadra di promozione competitiva per l'eccellenza, anche perché poi, tra l'altro, questa squadra qui è competitiva sia per la promozione che per l'eccellenza per quanto riguarda l'ossatura portante. Parlo di Lori, Colombaretti, Strano, Marengo, Mastro Nunzio, Mandorino se sta bene, cioè questi sono giocatori che non hanno problemi a giocare né in promozione né in eccellenza. Poi dopo sicuramente i nomi che acquisterà l'Anconitana saranno adatti all'eccellenza. Se sarà promozione faranno la promozione e la stravinceranno, comunque sia partiranno per primeggiare come in questa stagione. Penso che ad Ancona costruire la squadra in queste categorie sia la cosa più facile di questo mondo, perché i giocatori anche di eccellenza scendono volentieri ad Ancona anche in promozione. Diversamente, ecco, un giocatore di Serie D fa più fatica, un giocatore di Serie D in piena forma e quindi eventualmente confermato a quei livelli. Però per quanto riguarda giocatori di eccellenza, anche se si dovesse trattare di promozione, Ancona è in grado di pescarne a iosa.
E c'è una notizia che un nostro carissimo amico mi ha inviato, Ferdinando, che ci tiene sempre aggiornati. Ferdinando, ovviamente, a parte Messaggero, a parte i giornali, questi nazionali a cui ci ha abituato, corrispondente del Corriere dello Sport, insomma, adesso ti leggo, perché questa è simpatica, no? È simpatica per quanto uno vorrebbe tirare il collo a questi personaggi che continuano a girare, io non lo so, però, vabbè. Titola così, no? Dice: ho una villa di famiglia ad Avezzano e sono affezionato a questo territorio, però l'attuale proprietà deve essere chiara. L'interessamento c'è, c'è stato e c'è, ma la situazione resta difficile di valutazione, soprattutto i tempi sono stretti, non favoriscono un esito positivo. Con grande chiarezza, questo personaggio, uno dei top 100 manager italiani, secondo la classifica di un sito specializzato, al Messaggero chiarisce la sua voglia di L'Aquila come possibile acquirente. Indovina di chi stiamo parlando?
Stiamo parlando del mitico Ius.
Ius, ancora lui insiste. Questa volta si è fatto avanti per rilevare L'Aquila.
Sì, ma vedi, molte volte poi è anche, no, come lo descrivi, che Ius si possa essere fatto avanti per acquistare L'Aquila, questo ci può stare. Ci può stare riportare le sue parole sulla stampa, però... per informare bene i lettori, che non è che tutti possono conoscere, no, Ius, alcuni per sentito dire, altri nemmeno lo conoscono,
i però, suoi trascorsi in maniera particolare,
però dovresti far capire la portata del personaggio, quindi magari descrivere ciò che è stato anche il suo passato. Se tu scrivi top 100 manager e basta, cioè, uno che legge, che magari non segue tanto il calcio, non segue comunque sia i precedenti del personaggio, dice: beh, L'Aquila sta per essere acquistata da imprenditori. E invece, ecco, se tu aggiungi all'intervista anche ciò che è accaduto dal punto di vista giudiziario, ma senza travisare nulla, semplicemente esponendo i fatti, ciò che è successo, magari uno si fa un'idea un po' più precisa.
Anche perché nel pezzo, insomma, non c'è assolutamente nessun cenno agli arresti, non c'è nulla di nulla. C'è la nuova foto in compenso, da top manager, non più quella vecchia, dimagrito. E poi dice: contatterò solo l'avvocato Gulluni, gli altri non li sento nulla ad escludere, ma ci sono priorità nei debiti.
Oppure senza i precedenti.
Vogliamo ricordare chi è che non sente lui?
Come?
Lui dice che contatterà solo l'avvocato Gulluni, il resto della proprietà non la sente minimamente. Chi è che non sente? All'Aquila, chi non andrà a sentire Ius?
Ma
dovrebbe interfacciarsi con un personaggio Ius all'Aquila,
ma in teoria è proprio quello che dovrebbe andare a sentire, perché penso che ci sia rimasto solo lui e pochi altri. Adesso non so da chi sia gestita la società in questo momento, però tornando ai discorsi prima,
dall'amministratore delegato,
al di là dei guai giudiziari di Ius precedenti, magari esporre semplicemente ciò che gli è successo nel calcio, cioè quando è stato a Foligno, che non ha finito nemmeno la stagione, radiata la società, cioè, e da lì magari un lettore si può fare un'idea più precisa. Se tu scrivi così, semplicemente in intervista, top manager degli imprenditori, chi non è informato di certe vicende dice: beh, oh, però L'Aquila adesso probabilmente si può risollevare. Invece no, se proprio, ecco, non vuoi andare nei precedenti giudiziari, quantomeno nei precedenti calcistici, che parlano chiaro, insomma.
La querelle che c'è stata con l'Anconitana, con l'Ancona 1905, è uscito su tutti i giornali, è uscito su YouTube, ha giurato vendetta nei confronti dell'allora amministratore delegato dell'Ancona.
Ma già da lì dovevamo preoccuparci, perché quando...
E poi se lo ritrova L'Aquila e non ci parla.
No, ma già da lì dovevamo preoccuparci, perché quando
fa sorridere
lo stadio è frequentato da certi personaggi, vuol dire che è gestito da certe società, capito? Perché negli stadi seri, con proprietà serie, questi personaggi non parlano nemmeno, cioè non bazzicano minimamente. Se invece ci è dato tanto spazio, o quantomeno ha provato a farsi spazio in quei mesi, già dovevamo preoccuparci del fatto che qualcosa non funzionasse, anche se poi non ha mai rilevato la società.
Vabbè, ha cercato anche di rilevare il cartellino di un portiere, è andata alla ribalta anche per questo, si è offerto di risolvere il problema al Milan rilevando lui il cartellino.
No, cioè... quello era quell'altro, quello di quest'estate.
Aspetta, l'altro, sì, ce l'abbiamo, anzi, lo dovrei avere perché continuano a mandarci le note stampa.
Sundas,
l'altro. Fra lui, sì, e fra Ius, quello... e Sundas l'abbiamo avuti dappertutto, è una cosa... incredibile, per me, perché non fanno una società fra loro due? Potrebbe venire un qualcosa di...
No, ma il problema, ribadisco, è
non li ferma nessuno, dai, se li mettono...
E chi dà spazio a certi personaggi, anche no, in questo caso, no, anche fossi interessato all'Aquila, secondo me era da dargli tre righe e intanto c'è l'interessamento, due righe senza... Perché tanto sono personaggi che ormai sono chiari. Se poi gli dai spazio, gli dai notorietà, non fai altro che il loro gioco. Questo è il mio parere, poi ognuno agisce come meglio crede, assolutamente. Questa è la mia opinione.
Un pezzo sul Messaggero si dice: nel colloquio con il Messaggero Ius ha dimostrato di avere una conoscenza particolareggiata delle necessità e delle incombenze. Dall'attuale proprietà ora ci si aspetta trasparenza e chiarezza di obiettivi. Dal contatto prossimo con Gulluni si capirà se sarà intavolabile una trattativa, anche perché ormai tutti sembrano rassegnati alla liquidazione e qualcuno si dice già pronto a ripartire da categorie inferiori. Questa è la situazione all'Aquila.
Che... Io penso che per l'Aquila la soluzione ideale è quella di essere radiata come l'Anconitano l'anno scorso e ripartire dal basso. Purtroppo questa è una brutta notizia, ripartire però è l'unica soluzione per liberarsi di certi personaggi e aspirare a un futuro migliore, perché tanto futuro con questi personaggi non c'è. Se oggi sei in D, domani sei in Eccellenza, poi in Promozione, ci arrivi piano piano, invece almeno meglio arrivarci subito, ripartire dal basso e avere la speranza di risalire.
Ma una bella società maltese che risolve tutto, c'era anche quello, no? Era arrivata a bussare anche le società maltesi che avrebbero risolto tutto quanto. Strano che però anche quei altri personaggi non si siano fatti vivi. Di solito mi pare che quando c'è un cadavere che galleggia arrivano tutti, cioè il Condor c'è, il Condor passa.
Ma arriveranno magari.
Arriva. Saba che ci scrive 334 35 20 488, il personaggio Ius sappiamo quello che è, ma onestamente su Sosteniamolo Ancora aveva ragione in pieno, dice lui. E io penso che se fosse entrato Saba, ragione o non ragione, forse hanno fatto bene a non darlo.
Finivamo prima.
Forse cioè,
così sì. Abbiamo durato due anni, no? Quella stagione e quella successiva.
Se lo facevano entrare subito.
Se fosse entrato quando era ottobre-novembre di quell'anno, già a maggio eravamo scomparsi.
Anche perché non mi pare di averlo visto entrare in una società e durare.
No, dopo è arrivato a Foligno, radiato ancora prima della fine della stagione.
Dopo lì sono scattate le manette.
Esatto.
Cioè, dove è andato? Subito dopo, non ha preso l'Ancona, è andato di là e di là sono scattate le manette. Vedi un po' tutto, ma se aveva fatto bene o no. Diciamo, forse una delle poche cose che hanno fatto bene quella di non farlo entrare. Però insomma, dai. Ne abbiamo già detto tante altre volte, no?
Purtroppo il calcio è frequentato da questi personaggi.
Che sbucano fuori questi, sono sempre loro.
Ma tanto società in difficoltà, nessuno ci può mettere le mani, qualche imprenditore. Già che è difficile far calcio in società pulite, no? Vedi la Vispesa, è andata in Serie C, già mettere le mani avanti, insomma, qualche problema, perché il calcio è molto difficile. Pensate voi in società indebitate o con gravi problemi finanziari. È logico che nessun imprenditore serio può fare qualcosa e quindi sono oggetto di attenzioni di questi imprenditori, per così dire, burloni.
Mi viene, aspetta, ti leggo un altro passaggio e poi lasciamo questo argomento perché non vale la pena neanche di starci sopra, ma è giusto per dire cosa avviene e la fortuna di avere una proprietà, insomma, che sai chi è. Dice sempre nel pezzo del Messaggero abruzzese: gli attuali soci non si comportarono nel migliore dei modi, avevano dato per fatto una cosa che fatta non era, visto che uno di loro si mise di traverso e non volle cedere le quote, perché lui aveva tentato già di comprarla, di entrare. Hanno voluto continuare a fare di testa loro con l'aggravarsi di un modus operandi portato avanti per altri tre anni, facendo venire il pettine in odio. Allora vedevo la cosa molto bene, oggi meno.
Il pettine ai nodi o i nodi al pettine?
Aspetta che te lo rilego, perché al pettine i nodi.
Ah.
No, i nodi al pettine. Al pettine i nodi. È scritto così, che ti devo fare? Io mica posso invertire quello che è scritto. È come leggere un libro e dare un giudizio dalla copertina o dalle prime pagine. Non si dà mai nulla per chiuso senza guardare tutto. Ho intenzione di contattare, dice l'avvocato, anche perché non ho alcuna volontà di farlo con l'attuale proprietà. Cercherò di capire quanto le scadenze siano imminenti e tassative. a tutto si può porre rimedio, non ci sono debiti che mi preoccupano in linea generale. Quello che mi preoccupa è quando si chiedono i soldi oggi per domani. Non si ha la possibilità in questo modo di impostare un progetto serio. Ma se la società sta per saltare per aria, è ovvio che i soldi servono oggi per domani e ce ne sono alcuni che sono inderogabili, assolutamente sono inderogabili, che sono i soliti, tra altre cose, quelli sportivi. Lo sappiamo molto bene, purtroppo, anche in questo caso. E poi non è da tanto tempo, aveva provato nel 2015 a entrare, quindi già nel 2015. Pensa quante cose aveva fatto, tutto in quell'anno, è stato un anno magico.
Ma anche altre magico, ne aveva contattate all'epoca, ricordo, altre società.
Allora, ci fermiamo, 334 35 20 488, perché ci sono invece notizie più interessanti sicuramente da casa anconitana. Tra altre cose, poi per l'ospite della società avremo il portierone con noi, mentre ci stiamo avvicinando al match di sabato, e allora dobbiamo subito darvi delle indicazioni per quello che riguarda la partita di sabato. State con noi!
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
E ritorniamo a Punto Biancorosso con Daniele Tittarelli. Dall'altra parte abbiamo detto che iniziamo subito ad aggiornarvi per quello che riguarda la partita di sabato, perché a questo punto andiamo avanti, andiamo a pensare al titolo regionale. E allora, che succede? Sabato ci sarà il Santa Veneranda allo stadio del Conor. Allora la società, la Unione Sportiva Anconitana, ha diramato già la prevendita, quindi l'apertura della prevendita. Quindi andiamo a leggere direttamente quanto scritto sul sito dell'Anconitana e già, tra altre cose, condiviso sulla nostra pagina Facebook, dove trovate tutto.
L'US Anconitana ricorda a tutti i suoi abbonati che in occasione della gara per l'assegnazione del titolo regionale non sono più valide le tessere di abbonamento sottoscritte durante la stagione, quindi gli abbonati anche dovranno attivarsi per acquistare il biglietto. Per la gara di sabato, oltre alla vendita dei biglietti presso le biglietterie dello stadio del Conero, sono state riattivate anche le prevendite. Quindi andiamo con ordine: i biglietti costeranno 10 euro per la tribuna centrale, 8 per la tribuna laterale e 2 per i ragazzi fino ai 12 anni, invalidi e accompagnatori, e gli accompagnatori degli invalidi invece entreranno gratis. I biglietti possono essere acquistati in prevendita a partire da oggi, quindi presso il bar pasticceria Maurizio, l'angolo del dolce in corso Carlo Alberto, la G Planet in via Primo Maggio 25, il Car Caffè in via Vallemiano 33 e l'Island Caffè in via Tronto 4A a Torrette. Ricordiamo, abbonamenti non più validi, e quindi tutti i 518 abbonati dovranno premunirsi per acquistare il tagliando.
E quindi ecco, questa è la notizia. Quindi è partita ufficialmente la prevendita per sabato, poi dopo questa notizia di servizio invece che per coloro che riguarda, che seguono il calcio, gli accrediti allo stadio vanno richiesti per le società sportive, quindi nel caso per il Santa Veneranda, insomma per chi segue questa squadra dovrà chiedere l'accredito allo stampo allo stadio, all'Anconitana, mi stavo intrecciando, mentre per chi già ce l'ha, insomma, non finisce lì, cioè, prosegue.
Sono valide le tessere stampa per quelle usate nel corso, esatto, dell'intera stagione. Per quelle singole, per la singola partita è pregato di contattare l'ufficio stampa, ma non penso che da Santa Veneranda arriveranno flotte di inviati.
Vabbè, però insomma ce l'avranno avuto qualcuno che li seguiva, no?
Ma non c'è alcun problema, perché
lo spazio c'è, insomma il De Conero offre ampiamente possibilità di continuare a seguire il Santa Veneranda. Non so sorridere, però vabbè. Che ci vuoi fare? Intanto c'era un'altra notizia triste, questa è una settimana abbastanza particolare, fra la scorsa e questa. L'Unione Sportiva Anconitana esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Cenzi, conosciamo molto bene, per l'improvvisa scomparsa di Umberto, storico operatore TV del Centro Marche. Umberto Cenzi, insomma.
Ci uniamo alle condoglianze espresse dall'Anconitana.
Comunque, grandi ricordi per una grande Ancona del passato che si era seguita da Cenzi. Allora, c'era anche una notizia che non c'entra assolutamente un tubo, ma che viene riconfermata per quello che riguarda il grande Buffon.
Buffon che ormai ha deciso di terminare l'avventura con la Juventus. Buffon che firmerà a breve il contratto che lo dovrebbe legare per 2 anni al Paris Saint-Germain. E qui ci sono felice perché ho passato i giorni più belli della mia vita alla Juventus, sposo in pieno tutti i modi di operare della società, posso solo ringraziare il presidente, ma purtroppo gli anni passano, è finito un ciclo, ci sono portieri più giovani, più forti, bisogna andare via nel momento opportuno, era quello giusto. Sono le parole di Gianluigi Buffon a Valerio Staffelli di Striscia Notizia, che gli ha consegnato il tapiro d'oro per aver lasciato la Juventus dopo 17 anni. Staffelli ha intervistato anche la D bianconero Beppe Marotta, che ha detto: Buffon è un grande, ha lasciato un gran patrimonio di valori, se ha voglia vada a giocare, se non ha voglia per lui la porta della Juve è sempre aperta. Il siparietto con il portiere andrà in onda stasera a Striscia Notizia su Canale 5.
Esatto, ieri con la partita quella dedicata a Pirlo, ancora continuava a dire che non voleva una settimana di tempo per ragionarci.
Ecco, ma tu Stefano, sei, sì, d'accordo con questa scelta del Paris Saint-Germain o avresti preferito un Buffon che appendeva i guantoni al chiodo una volta lasciata la Juventus?
Ma io penso che se la deve sentire il diretto interessato, probabilmente lui ha voglia ancora di giocare, però considera chiuso il suo periodo d'oro nella Juventus. Magari la prossima stagione prende più papere, vista l'età, no? Andando su, può fare tutto benissimo, ma potrebbe prendere, alla prima che prende, lo farebbero nero, come già è successo, o bianco nero, visto che sarebbe con la maglia della Juve, vista l'età, dice: ma guarda che cosa combina, Buffon, 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 e lui si è stufato.
La soluzione economica non dettata da la soluzione migliore non dettata da dalle tasche, ma dal cuore, sarebbe stata quella di chiudere al Parma.
Era una delle cose che aveva pensato,
logicamente,
mi pare,
il contratto, no? Non sarebbe stato quello del Paris Saint-Germain.
Eh no, però 20 milioni all'anno sono 20 milioni all'anno, per andare in pensione non è male, insomma.
Lo so.
E potrebbe togliersi quell'ultimo sfizio che lui...
di vincere la Champions, posta per questo ti dico.
Che gli è rimasta lì, diciamo, lui dice, questa è una cosa che mi è rimasta. Però sempre meglio il PSG, come ieri sera nel commento alla partita era Porti Rosso e Grande, PSG, l'acronimo di PSG. Quindi ci può stare anche quello, per quello che riguarda il Gigi. Peccato, insomma, perché le nuove leve, insomma, hanno delle grosse lacune, queste nuove leve che, tra altre cose, dovranno risollevare anche la nazionale. Perché...
ah, le nuove leve ancora non si è ancora trovato un... no, negli anni si è spesso cercato un vice Buffon, ma se ne sono avvicinati parecchi, ma nessuno è ancora riuscito ad arrivare al suo livello. La stessa Juventus sembrava averlo individuato qualche anno fa in Leali, ma Leali si è perso per strada, adesso ancora gioca in Serie B. Adesso ci sono Donnarumma, c'è Perin, vediamo se riusciranno ad emulare Buffon, però negli ultimi anni non si è ancora individuato il vero successore.
E però, ecco, anche come per Totti, la sua presenza nella squadra dove ha militato per così tanto tempo, io la vedrei anche bene, forse più quella, se uno dovrebbe fare una scelta di cuore, però ovviamente i stipendi non sarebbero quelli che andrebbe a prendere giocando. Dai, da lì non ci piove. Assolutamente non ci piove. Vabbè, dai, sono scelte. Meglio lì però che in America, in Cina,
quello senza dubbio,
cose
per lui,
assurde, dai.
Paris Saint-Germain è uno dei top club europei, quindi senza dubbio è stata una scelta importante per lui. Però ecco, dal punto di vista del cuore, molti si domandano se è stata appropriata questa scelta di continuare dopo l'addio alla Juventus, o se forse, ecco, non sarebbe stato meglio lasciare il calcio dopo l'addio. Ma queste sono decisioni che ognuno prende in base a quello che sente,
ecco,
dentro.
Abbiamo fatto in tempo a dirlo, eccola qua, notizia che arriva invece dal Napoli.
Ormai sta venendo fuori questa notizia che Ancelotti si avvicina al Napoli, stanno prendendo quota le indiscrezioni, nei giorni scorsi sembrava più vicino alla conferma Sarri, adesso sta salendo di tono l'ipotesi che Ancelotti possa guidare la formazione azzurra, vedremo cosa ci sarà di vero.
E Hamsik che pare che vada appunto in Cina, al 60% viene data come possibilità che se ne vada in Cina, quindi ecco, beh. Le scelte sono scelte, dai, su altri problemi rispetto ai nostri, ma noi dobbiamo occuparci del Santa del Santa Veneranda qui, non so chi ce l'ha.
Ce l'ha con Buffon.
Con Buffon, tu dici, va bene, dai. Una vale l'altra. Dobbiamo andare a chiamare allora il nostro corrispondente per scoprire qualcosa di questa squadra, di questa società. Intanto è partito un video... E quindi bisogna che chiudo qui la pagina internet, cioè, di questi scherzi. È stato già diremato? No, ancora è presto per avere la terna arbitrale. Ti rendi conto che ci avremo la terna? Ma parliamo di cose serie. Avremo la terna per due partite, sperando che vada tutto bene, avremo la terna arbitrale. Ma scherzi?
Sono le partite, insomma, iniziano le semifinali per il titolo regionale. Ricordiamo, ieri sono stati effettuati i sorteggi per la designazione dei campi. L'Anconitana affronterà in casa sabato prossimo alle ore 16:30 il Santa Veneranda. Nell'altra semifinale si affronteranno sempre alle ore 16:30 Palmense Civitanovese. Stabilito anche il campo della finale, che si terrà il 2 giugno alle 16:30, che sarà lo stadio del Conero nell'ipotesi in cui l'Anconitana dovesse vincere. Quindi l'Anconitana avrà la fortuna e il privilegio di giocare tra le mura amiche sia la semifinale con il Santa Veneranda e eventualmente la finale contro la vincente di Palmense Civitanovese.
Ma noi abbiamo detto che dobbiamo imparare a conoscere un po' il nostro prossimo avversario e quindi andiamo subito a collegarci con Santa Veneranda, con il Santa Veneranda, giusto Daniele?
Esatto, abbiamo con noi il dirigente più rappresentativo del Santa Veneranda, una vita in arancione, perché questi sono i colori della formazione pesaresi. Stiamo parlando di Mario Morazzini, buonasera.
Buonasera a tutti.
Da quanti anni lei è a capo, comunque sia, dirige il Santa Veneranda?
Sono tantissimi e la cosa mi preoccupa perché mi fa diventare ancora più vecchio o più anziano di quello che sono, da lontano 1966. Lascio voi fare i conteggi, che non sono bravo in matematica.
Quindi è una seconda casa per lei, Santa Venerina?
Sì. Ho dedicato una vita a questa casa arancione, l'ho creata io e sto avendo anche delle belle soddisfazioni come l'ultima, questa vittoria grandissima nel campionato di prima categoria che ci proietta per la terza volta nel campionato di promozione.
Promozione eravate andate negli anni 80 quando avete affrontato anche addirittura la prima squadra cittadina, la Vispesero, e all'inizio degli anni 90 se non sbaglio.
Esatto, 1983 un campionato di promozione alla grande perché c'era la Vispesero di Bruno Cantone, il grande mister, che vinse il campionato alla grande. Noi giocammo al Benelli di Pesaro il derbissimo di fronte a 3.500 persone. C'è un pubblico, non direi di Serie C, ma anche oltre, insomma. Poi negli anni 90 siamo ritornati in promozione, ci siamo salvati il primo anno e poi il secondo non ce l'abbiamo fatta. E adesso c'è questa nuova avventura che tra l'altro ci dà anche un entusiasmo in più perché abbiamo a che fare con delle società blasonate come l'Ancona, il Senigallia, l'Osimo, eccetera eccetera.
E quindi tra l'altro avete effettuato due promozioni negli ultimi 3 anni, quindi una società che sta risalendo a grandi falcate, è tornata grande nelle ultime stagioni.
Esatto, negli ultimi 3 anni siamo passati dalla seconda categoria appunto adesso alla promozione. Abbiamo un gruppo di ragazzi eccezionali, un allenatore che risponde al nome di Lucio Clara, bravissimo, che ha un curriculum da giocatore invidiabile perché ha giocato nella Vispesero, ha giocato nel Sassuolo, nel Rimini, eccetera, eccetera. E di conseguenza abbiamo anche alle spalle, a rimorchio, un grande settore giovanile che anche lo stesso settore giovanile ci sta dando delle ottime soddisfazioni.
Quanti iscritti avete?
Noi abbiamo circa 200 ragazzi. Abbiamo vinto il campionato juniores provinciale, abbiamo vinto un torneo giù in Abruzzo battendo in finale una compagine siciliana. E adesso siamo impegnati in diversi tornei interregionali, addirittura venerdì abbiamo un torneo contro l'Atalanta, il Bellinzona e il Verona. E poi avrei una notizia da darvi, forse in esclusiva, però non so se è il caso di darvela, perché manca solo la firma, però non lo so se...
Prego.
No, abbiamo avuto un incontro proprio un'ora fa con degli esponenti della Juventus per realizzare a Santa Veneranda un centro...
L'Academy Juventus.
Bravo, scuola calcio Juventus.
Si parlava da tempo, insomma, di questo.
Esatto, che noi porteremo da Fano, si trasferisce a Pesaro, cioè a Santa Veneranda, perché abbiamo un impianto bellissimo con 3 campi di verde, di cui 2 sintetici, e di conseguenza anche questo ci rende ancora più orgogliosi di tutto questo movimento che, abbinato alla prima squadra che giocherà in promozione, ci dà ancora più entusiasmo e più carica per proseguire.
In cosa consisterebbe in termini pratici questa, per così dire, affiliazione?
Noi avremo la possibilità, cioè i ragazzi, i bambini dai 5 ai 16 anni hanno la possibilità di iscriversi alla scuola calcio Academy Santa Veneranda, che è affiliata alla Juventus. E praticamente ci saranno dei tecnici abilitati che hanno già un'esperienza, essendo già stati su a Vinovo a fare dei corsi, diciamo, addestrativi. E niente,
quindi avranno la supervisione della Juventus, diciamo così.
Esatto, sì, perché i tecnici dovranno andare periodicamente su a Torino ad aggiornarsi e i responsabili della Juventus verranno a Santa Veneranda a controllare se il tutto va per il verso giusto. Poi tutti gli anni avremo la possibilità di portare su a Torino a provare i migliori ragazzi della stessa scuola calcio. Insomma, ecco. È un bacino d'utenza enorme perché noi su Pesaro, il comune di Pesaro con l'Interland ha circa 130.000 abitanti, di conseguenza abbiamo delle grosse possibilità di poter iscrivere molti ragazzi e saremo gli unici referenti per la regione Marche.
Ah beh, quindi l'unica società per quanto riguarda questa Academy.
Esatto, esatto. E siamo orgogliosi di questo perché la Juventus aveva moltissime scuole di calcio in tutta Italia, circa una trentina, ha fatto una grossissima selezione, ne sono rimaste circa una dozzina e ci siamo anche noi tra questi.
E tra l'altro parlava bene di strutture, voi a Santa Veneranda avete un bel impianto con manto erboso e con una tribuna da 1000 posti, più altri due campi, uno di calciotto e uno in sintetico appena rifatto.
Esatto, noi abbiamo un campo principale, misure UEFA 107x67, con una tribuna da 1000 posti, poi abbiamo un campo supplementare 100x60 in erba sintetica, con disegnato un campo di calciotto, perché a Pesaro c'è anche il campionato di calciotto amatoriale, un terzo campo da calcio a 7, 50x30. Praticamente è una struttura bellissima, immersa nel verde. Abbiamo un
e chi la gestisce questa? È vostra o comunale?
È nostra, noi abbiamo una convenzione col comune di Pesaro per 18 anni, perché siamo l'unica società sportiva di Pesaro che ha realizzato un campo sintetico a proprie spese. Ci siamo impegnati personalmente, abbiamo preso un mutuo bancario e abbiamo realizzato questo campo, questi due campi sintetici che adesso appunto li affittiamo anche agli amatori e a questo campionato di calciotto. Il tutto in virtù di questa grossa impiantistica che abbiamo, che tutti ci invidiano. Il campionato di promozione che affronteremo il prossimo anno è forse la ciliegina sulla torta, perché tutti quelli che venivano a giocare a Santa Veneranda, anche da tutte le parti d'Italia, dicevano: ma come fate a fare una seconda categoria? Con l'impianto che avete, esatto, minimo dovete fare un campionato di promozione. E alla fine sarà difficile rimanerci, perché, ripeto, abbiamo a che fare con società blasonate, però il fatto di far parte, da questo ci dà un motivo di soddisfazione.
E affronterete l'Anconitana, logicamente una società con altre tradizioni, con altro blasone. Penso che per voi è un po' la ciliegina sulla torta di questa stagione straordinaria.
L'affronteremo con il massimo rispetto, perché l'Ancona la conosciamo tutti, ha dei precedenti gloriosi, ma solo il fatto di giocarci contro per noi è come se la partita l'avessimo vinta, perché tra di noi l'Ancona c'è un abisso a livello tecnico, a livello anche societario, però il fatto di giocare poi anche a Del Conero aumenta maggiormente la nostra soddisfazione. Andremo giù Ancona a onorare la partita, cercheremo di dare il massimo, sappiamo che purtroppo l'esito è scontato, però ripeto, il fatto di giocare a Del Conero contro l'Ancona per noi è il massimo.
Ecco, voi avete vinto il campionato girone A di prima categoria. Com'è il girone A? Penso più tecnico, più qualitativo rispetto al girone B, magari meno agonistico.
Beh, sicuramente quest'anno il girone B è stato un girone particolare, perché essendoci stata l'Ancona, no? Il campionato praticamente si può dire che è terminato prima di iniziare, insomma. Il girone A è stato molto interessante, perché effettivamente ci sono delle squadre anche qui blasonate, perché società gloriose come l'Urbino, come l'Avadese, come il Fermignano, il Piobbico, sono tutte società che hanno giocato anche in categorie superiori. E noi abbiamo fatto un campionato bellissimo, perché non eravamo partiti con i favori del pronostico, però abbiamo fatto un girone di ritorno eccezionale, 11 vittorie consecutive, che da 8 punti o 9 di svantaggio ci ha dato la possibilità addirittura di vincerlo con due giornate di anticipo.
E tra l'altro in squadra avete anche due giocatori importanti, uno tra l'altro non sarà il Del Conero perché è infortunato, stiamo parlando di Zonghetti, ex Recanatese, ex Vispesaro, e l'altro è Del Pivo, che fino alla scorsa stagione giocava alla Vispesaro.
Sì, la nostra è una squadra formata da un mixer, perché abbiamo giocatori diciamo giovani, però nello stesso tempo anche giocatori qualificati, perché abbiamo anche lo stesso Tebaldi, che anche lui c'ha un passato nei professionisti, abbiamo Fattori, che anche lui ha giocato a Cesena, il tutto si va a miscelare con i giovani, che sono molto interessanti, hanno formato un mixer che ci ha dato la possibilità di vincere anche il campionato. Del Pivo è stata un'altra ciliegina sulla torta, perché è un giocatore di 25 anni che l'anno prima ha giocato 20 partite in Serie D e viene a giocare in prima.
E come mai ha preso questa decisione?
Ha preso una decisione perché ha fatto una scelta di vita. In quelle categorie purtroppo ci sono certi meccanismi che a lui non piacciono. Lui abita a Santa Veneranda, tra l'altro è anche un bravissimo allenatore, perché sta guidando una squadra di Puccini che sta addirittura vincendo quasi tutte le partite, e di conseguenza un bravissimo uomo, un bravissimo giocatore e sarà sicuramente anche un bravissimo mister.
E dei vostri giovani quanti trovano spazio in prima squadra?
Beh, quest'anno specialmente le ultime partite hanno giocato molti 99 e alcuni 2000, di conseguenza penso nell'annata in corso abbiano debuttato in prima squadra circa 6 o 7 giovani.
Una realtà come la vostra, quindi, che ha un'organizzazione assai importante, da chi è portata avanti? Cioè, c'è un imprenditore, un mecenate o siete un gruppo di dirigenti che...
No, noi abbiamo un grossissimo sponsor che dobbiamo ringraziare, perché ci segue da molto tempo, e che è la ditta Marinelli Prefabbricati, che tra l'altro è il massimo fornitore di Mondo Convenienza, che è un'azienda a livello internazionale che ha diciamo la sua attività a qualche centinaia di metri dal campo sportivo, e lui che ci dà questa grossissima mano nella persona del titolare Giordano Marinelli. In più abbiamo altri sponsor minori che anche loro sono partecipi, sono presenti, e poi abbiamo una grossa volontà, un grosso spirito di sacrificio, perché per portare avanti, specialmente oggigiorno a livello dilettantistico, un esercito del genere ci vuole il cuore e la passione, altrimenti anche se uno c'ha...
E quanti dirigenti siete che seguite tutto l'Ambarada?
Noi abbiamo una decina di dirigenti a livello di direttivo, e poi ne abbiamo altrettanti che seguono le singole squadre, insomma, fra tutti saremo la ventina.
E dell'Anconitana cosa sapete? Avete seguito durante la stagione il cammino dei biancorossi?
Io personalmente ho seguito il tutto, perché ero anche un simpatizzante quando l'Ancona faceva la Serie A, e purtroppo sappiamo delle varie vicissitudini passate, e per fortuna quest'anno, no, l'Ancona ha vinto il campionato, è in promozione, e io approfitto anche per augurargli un migliore futuro sportivo, perché se lo merita, insomma, anche perché è un peccato che è un capoluogo di regione che ha giocato addirittura ai massimi vertici sia relegata in una categoria dilettantistica come l'attuale, insomma, ecco. Conosciamo i giocatori, fra tutti il Bomber, Mastro Nunzio, che tra l'altro penso che abbia fatto una trentina di
31
gol. È quello che ci spaventa, ma noi, ripeto, non è che andiamo in Ancona per vincere, noi andiamo in Ancona per
vivere una giornata diversa.
Bravissimo, una giornata diversa, e siamo felicissimi di giocare. Addirittura oggi il Carlino di Pesaro ci ha dedicato una pagina intera paragonandoci alla finale di Champion, perché dice il Carlino di Pesaro: sabato ci sarà la finale di Champion, però ci sarà un'altra finale, il Del Conero di Ancona, Franco Nitane e Santa Veneranda.
Quindi
a
Pesaro
è un grande piacere.
Tutto sommato c'è interesse, insomma, per questa seconda.
No, a Pesaro parlano tutti del Santa Veneranda, parlano della Vis Pesaro che per fortuna è andata in Serie C, ma la stragrande maggioranza parla del Santa Veneranda perché non è una meteora, perché noi esistiamo da 50 anni, è una società, non perché io la rappresento, perché l'ho fondata io, ma è una società sana, è una società che non ha debiti, è una società che non dico che è seria perché lo devono dire gli altri, è una società che guarda il futuro, è una società che guarda i giovani, che cerca di tenerli ancorati allo sport, perché secondo noi lo sport attualmente è l'unica ancora di salvezza per i nostri ragazzi.
E per gli stessi ragazzi penso che sarà una settimana attesa proprio per frequentare uno stadio diverso, avere radiocronache, dirette televisive, quindi una settimana diversa rispetto alle altre, visibilità diversa.
Sì, io sono qui addirittura a seguire l'allenamento, e anche se siamo in mezzo a un temporale, ma vedi i ragazzi che si stanno impegnando, c'è una certa fibrillazione, perché effettivamente è una partita questa che passerà nella storia, e loro, già solo il fatto di essere presenti per loro è un grande motivo di orgoglio.
E poi ad arricchire queste finali c'è anche la Civitanovese, no? Tra quattro squadre essere planate insieme a Anconitana e Civitanovese penso che rimarrà nella vostra storia.
Certo, anche perché la Civitanovese è un'altra nobile decaduta che anche lei stessa ha giocato nei professionisti. Praticamente è una finale regionale rappresentata da due società blasonate come l'Anconitana e la Civitanovese, e da due società, perlomeno non conosco la quarta, che
La Palmense.
La Palmense, però penso che sia una società simile al Santa Veneranda, una società dilettantistica. E...
ecco, magari ieri...
È un bel quartetto assortito, due diciamo società blasonate contro due esempi di società dilettantistiche che alla fine si confrontano con questi due colossi.
Mograzzini, io ritorno un attimo indietro, chiedo scusa, ma su un argomento che invece a me interessa. Avete parlato molto degli impianti, mi ha detto che lei ha la società ha una convenzione da 18 anni perché avete provveduto in proprio al campo in sintetico, no? Quindi sì. Praticamente allora, perché così facciamo un confronto con i nostri problemi, il terreno e la struttura diciamo che è del comune. E poi voi avete preso la gestione caricandovi il costo della realizzazione, quindi l'uso della struttura. Così, insomma, è questa la...
Esatto. E il Comune, in virtù dei sacrifici e dell'investimento che abbiamo fatto noi, ci ha dato questa convenzione che rispetto alle altre società è molto, diciamo, allungata.
Ecco, quindi le altre però non si prendono in carico la realizzazione del campo.
Esatto.
Rimane a carico.
Sì, perché le altre hanno avuto la fortuna che il sintetico è stato realizzato dal comune.
Quindi però ecco, quindi 18 anni, perché da noi insomma sembra che già 12 anni sia un qualcosa di tirato per le lunghe, quasi in omaggio.
No, è un'eccezione, perché 18 anni, perché abbiamo fatto questo grossissimo sacrificio, ma per averli dal comune di Pesaro ci è voluto qualche anno, perché di solito non avviene una cosa del genere.
Il sintetico,
è un'eccezione che conferma la regola.
Il sintetico è regolare o calciotto, mi aveva detto?
No, è regolare. Regolarissimo, è 100x60, le misure per fare un campionato di Serie D.
E quindi tutte le vostre
Serie D, per dire che è regolare,
certo,
no? Che è regolare.
Tutte le vostre squadre giovanili quindi si allenano e giocano lì.
Sì, esatto.
Quindi
in più c'è disegnato con una vernice diversa, gialla, il campo di calciotto.
Quindi può essere utilizzato per tutte e due le
cose. Esatto, abbiamo delle porte apposite per giocare calciotto, perché a Pesaro dovete sapere che il calciotto sta prendendo sempre più vigore. E ha circa 130 squadre.
Ma adesso questa affiliazione.
130 squadre.
Adesso questa affiliazione con la Juventus farà ulteriormente crescere i vostri numeri?
Io me lo auguro, anche perché insomma. La Juventus è la Juventus. Penso che, anche se io sono juventino, però è la migliore espressione a livello nazionale, insomma, ecco, di conseguenza, anche perché essere vestiti Juve con il marchio Adidas penso che non è da tutti, insomma.
Ah no, visto che ha detto che Juventino, poi la lasciamo, giuro, è un pensiero suo su Buffon, sulla scelta di Buffon?
Beh, Buffon è, io lo considero un mito, ecco, però personalmente sarei stato più contento se la sua scelta fosse stata diversa.
E quindi torno al mio discorso, anch'io prima.
Quella di rimanere nell'ambito juventino a livello dirigenziale, perché con l'esperienza che ha acquisito sicuramente poteva essere di aiuto, però bisogna rispettare la sua decisione, anche perché tutto sommato ognuno fa i suoi interessi, fa le sue scelte.
Certo, lui se la sente ancora di giocare almeno per altri due anni. Poi è una scelta che ha detto più volte, ponderata con Agnelli, insomma, ecco, ne hanno parlato tanto, c'è un rapporto d'amicizia. Intanto gli arrivano i complimenti dai nostri ascoltatori, complimenti al Santa Veneranda, e noi li giriamo immediatamente perché
grazie,
è una cosa
mille.
Ci piace. E allora niente, è un piacere di rivederci sabato.
Molto gentili, grazie.
Grazie.
Grazie a lei.
Buona serata.
Altrettanto,
in bocca al lupo per tutto, tranne che per la partita.
Sì, mancherebbe. Grazie.
A lei, salve. Allora, noi lasciamo Mario Morazzini della Santa Veneranda.
E ci ha dato pure lo scoop.
E ci ha dato pure lo scoop, che diventano appunto l'Academy, i referenti regionali della Juventus. Mica Cotica, insomma.
Sicuramente a Pesaro diventano un settore giovanile importante, quantomeno seguito, per una realtà insomma minore, e adesso diventa sicuramente un...
Ma sai, adesso questa cosa la chiederò,
In che senso?
Io parlo dalla mia parte, questa cosa dei 18 anni la chiederò, perché sembra che da noi sia una cosa impossibile. Un conto è spalmare 250.000 euro all'incirca in 10-12 anni, un conto è spalmare in 18.
Lo so.
È un po' diversa, è un po', la frittatina è un po' diversa. Allora, perché un comune lo fa e un altro no? Perché ci sono scelte differenti?
Ma vedi, poi andando a sondare, no, ad allargare gli orizzonti, scopriamo sempre qualcosa che...
Volendo si può fare, cioè vuol dire che in altri posti si fanno. Allora, se si fanno, bisogna adeguarsi alle altre realtà locali, perché così si cresce. Quindi c'avevamo una società,
anche perché stiamo
che...
parlando di una società piccola di Pesaro, cioè non è la prima società di Pesaro, quindi
esatto.
Che già a sua volta ha lo stadio Benelli, ha l'antistadio in sintetico, quindi è un comune che dimostra di essere all'avanguardia sotto questo aspetto, perché ci sono diversi impianti e strutture, questo è solamente...
E gli altri stadi, gli altri campi, come abbiamo sentito da Morazzini, sono stati realizzati dal comune, cioè il sintetico negli altri campi è realizzato dal comune, la società ha un tempo minore di gestione, ma è realizzato dal comune.
Esatto.
E quindi c'è un motivo. Questo amico dice: figuriamoci che in Ancona in 100 anni non siamo stati capaci di costruirci campi di allenamento manco per fare il torneo parrocchiale. Vabbè, è una considerazione anche quella, però insomma sicuramente va valutata. Domani ricordo che avremo tra le altre cose il candidato a sindaco Tombolini.
Ma quando si dice ospite. L'importanza delle strutture, no? Poi dopo i risultati arrivano anche gioco forza. E infatti vediamo Pesaro, calcisticamente parlando. Serie C promossa da Vispesaro. La seconda squadra cittadina è Santa Miranda, promossa dalla prima alla promozione. E dalla seconda alla prima categoria è salito il Pesaro Calcio. Dalla terza alla seconda categoria è salito il Muraglia, cioè in ogni categoria Pesaro, dalla Serie D in giù, dove c'è squadre iscritte, ha vinto il proprio campionato, il che significa che al di là dell'organizzazione sicuramente delle società, poi ci sono anche strutture all'altezza, e non a caso poi i risultati arrivano copiosi.
Siamo a Santa Veneranda a livello di statistica, che ha perso l'ultima partita, proprio è vero che non contava.
Ha perso Lunano, favorendo l'ingresso di playoff del Lunano.
Quindi forse un po' di strategia sotto questo aspetto, non rischiava nulla perché la Fermignanese, anche vincendo, erano 3 punti di distacco, però diciamo non è che ha ammazzato il campionato,
no,
Santa Veneranda, perché ha chiuso 61 punti, la seconda 59, la terza 53, sotto 52-51, tutte lì,
Sicuramente stiamo parlando di una realtà diversa da Anconitana, squadra competitiva di prima categoria, mentre Anconitana è fuori concorso. Che poi Santa Miranda si presenterà ad Ancona senza i due bomber, senza Imperatori e Zonghetti, 24 gol in due, entrambi infortunati.
Però è anche vero che non sono interessati da quello... Se è poco,
ma certamente quello...
non sono interessati a fare una squadra che vada avanti chissà dove, proprio perché c'è già una prima squadra. Loro puntano al settore giovanile e costruire il loro business lì, perché quello è un business di quelli importanti. Il settore giovanile mi faceva sorridere perché quando ha detto: ma perché come Pesaro e Interland noi abbiamo una potenzialità di 130.000 abitanti. Considerando che Ancona ha poco più di 100.000 abitanti, solo Ancona, che cosa dovremmo dire noi realizzando un settore giovanile? Ancona e l'Interland hanno una potenzialità di oltre 250.000 abitanti. È la mentalità che è totalmente differente, e sbattiamo sempre lì, la mentalità è totalmente differente. Qui si fanno accoltellate tra mini società e scuole calcio, e là si sta cercando di fare un qualcosa totalmente differente. Ma ci fermiamo per la pubblicità.
Punto Bianco Rosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima, in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona, in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio, in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, torniamo a occuparci di Anconitana dopo aver dato spazio ai nostri prossimi avversari. Abbiamo sentito appunto Mario Morazzini, dirigente del Santa Veneranda, anzi, come ha detto, ci ha tenuto proprio con orgoglio lui più
dal
e più
66.
Volte, l'ho fondata io, quindi sarebbe il patrono,
il totem,
bravo, il totem. L'obelisco del Santa Veneranda. Adesso dall'obelisco del Santa Veneranda andiamo all'obelisco dell'Anconitana. Gian Claudio Lori!
Ciao, buonasera.
Ciao, ciao.
Buonasera Gian Claudio.
Ciao Daniele.
Io adesso ti faccio una domanda che non c'entra assolutamente, come al solito, e poi dopo andiamo sul serio. Adesso andiamo sul profano. Mi hanno girato una foto di Appezzeghia.
Sì.
Il dubbio a questo punto, ma Appezzeghia è quello con la parrucca rossa o è l'altro con le treccine? Vabbè, internos, dai, adesso ne torniamo seri, chi ha capito ha capito, dai.
Treccine.
Treccine. Vai Daniele, facciamo in serie adesso. Su.
Sì, torniamo a Gianclaudio Lori. Gianclaudio Lori che quest'oggi insieme ai propri compagni ha ripreso la penultima settimana di allenamento. Che clima si respira in squadra in vista di queste ultime, speriamo, due partite che valgono un titolo regionale?
Ma no, si respira un clima sereno, ma allo stesso tempo siamo concentrati per quello che andremo ad affrontare, ecco, andremo ad affrontare una squadra che come noi ha vinto un campionato, quindi avrà dei valori, e quindi sarà una partita combattuta, aperta, non abbiamo nulla da perdere perché i nostri obiettivi li abbiamo raggiunti, ora questo qua è un titolo regionale, ci teniamo a vincerlo, quindi credo che sarà una partita molto divertente, però vogliamo fortemente la vittoria, vogliamo arrivare in fondo, quindi ci teniamo particolarmente.
E ci tenete particolarmente, tra l'altro nelle ultime partite avete dimostrato con la forza dei nervi distesi ancora più la vostra forza, no? Perché magari qualche partita sofferta l'avete anche effettuata durante il campionato, nelle ultime l'avete chiusa già nei primi tempi, tutte partite sul 3-0, 4-0, domenica 5, sabato 5-0, quindi anche nella tranquillità, senza grosse pressioni, state dimostrando di essere veramente superiori a tutti, molto superiore a tutti.
Sì, no, ma mentalmente siamo sereni dopo che abbiamo raggiunto matematicamente la vittoria del campionato. Magari molte squadre calano un po' mentalmente perché pensano che ormai l'obiettivo è raggiunto, quindi si lasciano un po' andare, invece anzi a noi ci ha dato anche più spensieratezza, affrontiamo le partite molto tranquilli, ma allo stesso tempo magari proviamo giocate che prima non provavamo, ci riescono cose magari più difficili, quindi dopo con le qualità tecniche che abbiamo vengono fuori, e poi durante una partita la domenica si fa vedere, ecco, quindi nelle ultime uscite si è visto veramente una bella Ancona, un bel calcio, tante occasioni da gol e poi anche belle goleade.
E goleade che hanno portato a Mastronunzio 31 gol, a Pezzeghia 20, ma nelle ultime partite si sono messi in evidenza altri giocatori, vedi Strano con la doppietta per un centrocampista, non è cosa di tutti i giorni, ma anche Fernandes Cardoso che si è fatto trovare pronto all'occorrenza.
Sì, no, ma tutti quanti stanno facendo trovare pronti, tutti quanti stanno dando il loro contributo. Emanuele non ci ha abituato ai gol anche nelle passate partite, ecco. Poi Vinicius Mare all'inizio l'ha giocato un pochettino meno, però quando è stato chiamato in casa l'ha sempre fatto bene, adesso sta giocando con più continuità e sta facendo bene, sta segnando, che per il suo ruolo è molto importante, quindi ora in queste due partite ci serve l'aiuto di tutti, gli auguro a lui stesso, perché è un ragazzo molto molto bravo, simpatico e disponibile, che si tolga ancora delle soddisfazioni. Poi abbiamo il recupero di Stefano, di Mandorino, di Mastronunzio che torna alla squalifica, quindi Bartoloni e Brasili che sono quasi rientrati, noi siamo quasi al completo, ecco, abbiamo bisogno di tutto per queste ultime partite, spero partite, e quindi niente, siamo concentrati a far bene.
E Mandorino pure è un elemento importante per voi, il fatto che sia tornato negli ultimi minuti potrebbe essere un'arma preziosa, è stato tartassato dagli infortuni, ma è una pedina sul quale non si può discutere dal punto di vista qualitativa.
No, beh, Stefano è il giocatore con più qualità della squadra, quindi quando non c'è si fa sentire tanto, quindi è normale che un giocatore così importante per noi può portare soltanto che benefici. Sabato è entrato nell'ultima parte, quindi è pressoché recuperato, credo, quindi spero che in queste ultime due partite ci dia una grossa mano come ha sempre fatto, perché come sapete, si vede, è un giocatore di altre categorie.
Ti stai annoiando in porta, che ti arrivano pochissimi tiri da qualche mese a questa parte?
No, assolutamente. Assolutamente, no, cerco sempre di essere un parte attiva dell'azione, anche quando magari non vengo chiamato in causa, ecco. Magari quest'anno mi è riuscito anche a fare qualche assist da rinvio, quindi cerco sempre di dare il meglio, però non annoiarmi assolutamente. Altrimenti non giocherei.
Anche perché ricordiamo, come dici tu, del tuo rinvio sono andati due gol minimo contro il Moie e contro la Belvederese di Pezzeghia.
Sì, no, ma è una cosa che proviamo, che sfruttiamo la velocità dei nostri attaccanti, quindi quando c'è la possibilità magari di trovare un 2 contro 1, uno contro uno addirittura, cerchiamo di fare questa giocata, ecco. E spesso c'è riuscita.
Ormai il pensiero è un po' nella squadra, proiettato anche sul futuro?
Sì, no, ma certo, penso che a tutti, tutti abbiano piacere di rimanere, di continuare questo percorso, ecco. Quindi ora finiamo, poi sentiremo la società, quali saranno i loro obiettivi, i loro progetti, le loro scelte tecniche, e ognuno di noi sarà pronto ad ascoltarle e accettarle, quindi siamo alla finestra, aspettiamo, tanto siamo quasi alle battute finali.
Logicamente da parte tua penso ci sia la volontà di proseguire questo percorso intrapreso dal basso, proprio per cercare di aiutare l'Anconitana a salire grado dopo grado, quindi penso che la disponibilità a proseguire il rapporto ci sia tutta.
No, la disponibilità c'è assolutamente, altrimenti non sarei venuto quest'inverno. Dopo bisognerà sentire, parlare, vedere bene quale sarà il campionato da fare, quale sarà il ruolo, ecco. Ci saranno gli under, quindi bisognerà un po' vedere tutte quante le cose. Poi se ci sono tutti i presupposti, credo non ci sia nessun problema, ecco. Quindi io sono a completa disposizione, poi la società farà le sue scelte.
Ecco, rimbalzano le voci in questi giorni anche di eventuali fusioni, titoli sportivi vacanti, no? Si è parlato anche di Materica, tu che vivi da quelle parti, che segui anche il Materica come spettatore, ti sei allenato con loro, qual è il tuo pensiero in merito, non all'Anconitana, ma in generale sul presidente Canil, pensi che lasci o che raddoppi il proprio impegno a Materica?
Ma guarda, io per quel che conosco Canil... Io penso che non lasci la squadra, la società è molto, molto attaccata alla squadra, ci tiene tanto ai suoi ragazzi, anche alla città di Materica, quindi credo che se non sarà perlomeno ripescato, non so, ecco, come funzionano le cose, però io penso che il prossimo anno ci riproverà, non credo che lasci, ecco, conoscendo un po' la persona. Però questo non lo so, ecco, quello che è rimbalzato adesso sui giornali penso che sia un po' da prendere con
le pinze.
Con le pinze, perché secondo me è ancora presto, dai, è ancora un po' presto per parlarne. Penso che, ecco, dopo un campionato così in Materica, anzi campionati così, perché
è da anni che arriva sempre in cima.
Vertici, penso che prima o poi ce la possa fare, quest'anno veramente l'ha sfiorato per un centimetro, ora vediamo, però non per ora la scarterei l'ipotesi di lasciare proprio il titolo, però mai nulla è scontato nel calcio, quindi non mi sorprenderei.
E invece della voglia, della volontà dell'Anconitana di provare a fare il doppio salto, tu ci speri?
Ah, assolutamente, sì, tanto guadagnare una categoria penso che ci guadagni tutti, sia noi giocatori, sia società, quindi tifosi, saremo contenti nel caso in cui questa cosa accadesse, però purtroppo non sta a noi, spero che la categoria la possano decidere e dire il prima possibile, in modo che la società possa fare delle scelte mirate sui giocatori, possa fare diciamo una programmazione anticipata, così si trovi un po' avvantaggiato. Spero che non vada a finire a estate inoltrata, però sappiamo che tanto queste cose possono accadere magari tra 10 giorni, poi tra un mese oppure tra un mese, io spero prima possibile, ma tanto non sta a noi giocatori di dirlo, ce lo auguriamo tutti, perché si guadagna, quindi vediamo un po'.
Cosa ti ha portato di positivo al di là della vittoria del campionato questa stagione inedita in una categoria come la prima?
No, guarda, mi sono semplicemente rimesso in gioco con umiltà, con passione, con sacrificio, con passione verso la città, verso la squadra, verso l'Ancona, perché ho sempre voluto, dato tanto, e l'Ancona ha dato tanto a me, quindi non smetterò mai di ringraziare questo. E poi ho imparato che niente mai scontato nel calcio, tutte le squadre sono da battere, tutte le partite sono da giocare, non c'è mai niente per fatto, ecco, quindi è stata un'esperienza che dove mi sono rimesso in gioco e dopo un'estate un po' così che non me l'aspettavo, però non, sono contento assolutamente di quello che ho fatto.
E tra l'altro Nanconitana, penso, non so se tu sei d'accordo, che ha un'ossatura in grado di ben figurare anche in categorie superiori, quantomeno il nucleo portante.
Ma io penso che il grande quasi, cioè per me tutta la squadra di quest'anno potrebbe ben figurare in categorie superiori. Io penso tutti i giocatori che abbiamo in rosa sono in grado di disputare le categorie superiori. Si è visto anche l'amichevole di quest'inverno col Montegiorli, in cui abbiamo vinto 1-0. Tutti quanti veniamo da passati importanti, quindi da stagioni in categorie diverse. E siamo stati bravi a calarci nella prima categoria per quello che era il campionato, e abbiamo fatto valere le nostre doti tecniche tutti quanti, dal primo all'ultimo, dal mister, dalla società, quindi il merito è nostro, però penso che la squadra, l'ossatura c'è e si vede, e ora vedremo le scelte che si faranno, poi ognuno farà le sue scelte che ritenerà migliore.
Ciò che risalta in particolar modo è l'unione del gruppo con il mister, con mister Veri, cioè è un tutt'uno tra staff tecnico e gruppo che ha creato uno spogliatoio coeso, e questo è stato anche alla base dei vostri successi.
No, il mister è una grandissima persona sotto il lato umano, incredibile, quindi merito suo si è creato questo feeling sin da subito, poi con persone importanti nello spogliatoio come Mastro, come Stefano, come Colombaretti, Ruspantini, che hanno tanta esperienza, quindi sanno come si vive uno spogliatoio. Si è creato veramente un grandissimo gruppo, e questo poi si va a riscontrare durante le partite, nell'arco del campionato, quando magari trovi periodi un po' meno belli, anche se quest'anno non ce ne sono stati. Quindi si è creato veramente un gran rapporto squadra mister, ma anche tra noi giocatori.
Bene, bene Gian Claudio, intanto ti sono arrivati parecchi saluti da parte dei nostri ascoltatori, io ne scelgo uno fra tutti, quello di, perché era un'assonanza, aspetta che ecco, ti pare che WhatsApp non si impalla quando scelgo una cosa io, eccolo qua, l'assonanza era che te lo manda Gianluca, che Gianluca manda il saluto a Gian Claudio, un grande saluto al portiero, e quindi mi piaceva questo di Gianluca perché c'era questa assonanza, poi c'è Marco e Dino, insomma anche loro insomma scrivono questi saluti, vabbè. Ci rivediamo quest'altro anno e così via discorrendo, ma questo l'hai già detto, l'hai risposto, io sono contento che hai risposto anche alla mia domanda, quindi Peter Tosh è il nostro a pezzeghia, quindi adesso so quale dei due è, perché la foto che mi hanno girato lasciava dubbi, però dai, ci scherziamo sopra che dobbiamo chiudere questa stagione ridendo, possiamo farlo solo così. Grazie Gian Claudio.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao.
Buona serata.
Ciao a tutti. Ciao.
Lasciamo Gian Claudio Lori, il portiero dell'Anconitana. Stavo dicendo di Radio Tua, ma era spartita così di Radio Tua su Radio Tua. Adesso andiamo a leggere però i vostri pensieri. Prima però un attimino di pubblicità.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta per Bacco, Enoteca e Degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rieccoci qua, siamo alla parte finale di Punto Biancorosso di oggi. Vi ricordo ancora una volta, domani invece in apertura avremo il candidato sindaco per il centrodestra Stefano Tombolini ospite sulle nostre frequenze, dopo aver avuto il candidato, la candidata del Movimento 5 Stelle, dopo aver avuto anche il candidato dell'altra idea di città, nell'ordine insomma ci abbiamo avuto entrambi, Diomedi per quello che riguarda i 5 Stelle e Rubini per quello che riguarda altra idea di città, e domani tocca al candidato del centro-destra Stefano Tombolini, quindi sentiremo il suo programma e sentiremo poi che cosa ne pensa a proposito del settore sportivo, in particolare del calcio. C'è questa news che ci viene girata e che vi diamo subito, di cui vi diamo lettura, anzi dai tu lettura.
Doveva essere oggi o massimo domani mattina il grande giorno per il Milan, il giorno della definitiva decisione dell'UEFA in merito al settlement agreement. L'esito è stato purtroppo...
Che non è un animale, sembrerebbe così, però insomma un termine, adesso vi spieghiamo... Anzi, ve lo spiega Daniele Tittarelli di cosa
l'UEFA ha negato, dopo il voluntary agreement, anche il settlement agreement. L'esito mette paura, di solito. Infatti i club trovano sempre un patteggiamento con l'UEFA, ma in questo caso non sussistevano le condizioni necessarie e il giudizio è stato rinviato a metà giugno. Al momento non sono chiare le ripercussioni, ma queste possono variare: multe, stop del mercato o addirittura esclusione dalle coppe europee. A confermarlo anche Sky Sport 24 tramite il suo corrispondente da Milano, Beppe Di Stefano.
E quindi insomma qua si trema anche in casa Milan, casomai ce ne fosse. Insomma le notizie per quello che riguarda il calcio ce ne sono, e ce ne sono tante, e tutte non incoraggianti in questa parte finale di stagione. Ce la farò arrivare qua. Allora andiamo un po' a vedere che cosa ci avete scritto a proposito di quello che abbiamo detto prima. Gianluca, pienamente d'accordo Stefano in tema di collaborazione con società dell'Interland, che noi non ci facciamo mancare assolutamente niente per quello che riguarda appunto le collaborazioni. Forse speriamo che ce ne saranno in futuro, qualcosa si sta muovendo. Massimiliano invece, Massimiliano 67, dice: ho capito, diciamo sempre le stesse cose, ma la mentalità è sempre quella. E controcorrente rispetto a quello che abbiamo proposto noi, ma non è che era una lode, era anzi un, come possiamo dire, un demerito nostro, non una lode loro, era un demerito nostro. Ci scrive questo amico e dice: adesso non facciamo sembrare Pesaro fenomeni, è una vita che sono nei dilettanti, è una vita che non vedono la C, la B manco col cannocchiale, la A non ne parliamo. Se erano così bravi non ci avevano fatto le radici nei dilettanti e forse per vedere un po' di calcio venivano ad Ancona. Qui da noi ora c'è tutto da rifondare, però fino a ieri questi neanche sapevano che esistevano. Sapevamo che esistevano. Parli appunto del calcio professionistico, quando Pesaro storicamente fino a 10-15 anni fa non era il calcio che si andava a vedere a Pesaro, era qualcos'altro.
Il volley, il basket, scusate.
Il basket, perché Scavolini è sinonimo di basket e noi lo guardavamo con il cannocchiale, come dici tu, e continuiamo a guardarlo col cannocchiale, il basket a certi livelli. Quello che sono riusciti a fare a Pesaro noi ce lo sogniamo, perché quando ci si avvicina anche noi, poi facciamo come il gambero, uno avanti, tre passi indietro.
Il basket ha vinto Scudetti, quindi...
Quindi non è che mettiamo in dubbio quello, stiamo parlando del settore giovanile, stiamo parlando della mentalità dell'amministrazione comunale di Pesaro che è diversa dalla nostra. è diversa anche l'idea che hanno una squadra come il Santa Veneranda, che non parla: noi abbiamo costruito questa squadra e sono 20 anni, 30 anni, no, quant'è, di più, dal 60, no, quant'è che ha detto? Che
66.
Era? Dal 66, fa un po' il conto, abbiamo costruito questa società per puntare, no, assolutamente, lui dice abbiamo questa società e la nostra base è il settore giovanile, pensiamo ai giovani, al vivaio. Se la Juventus, ritornando lì a qualcuno il dente poi dove vuole, ma se la Juventus ha scelto come unico referente delle Marche il Santa Veneranda, che tu dici giustamente non sapevamo manco che dove stava, ci sarà un motivo, e te l'hanno spiegato, hanno spiegato che c'è un settore giovanile con i controfiocchi, allenatori e tecnici che vanno a fare la preparazione
e gli aggiornamenti
a Torino, e sono sotto il controllo diretto della Juventus, e questo crea le basi. Poi il fatto di dire i miei ragazzi del settore giovanile andranno durante l'estate, li mandiamo a essere valutati direttamente a Torino, sti cavoli, scusa se
è
poco,
è un richiamo per i genitori, per le famiglie, questo è fuori di dubbio.
E io preferirei sinceramente che fosse la mia squadra, no? A fare quello. Quindi vuol dire che lì c'è stata una mentalità diversa in questi 40 anni, quindi non è da due giorni, in questi 40 anni la mentalità è stata decisamente diversa. E quello che ho cercato di capire dal dirigente, da Morazzini, appunto, è come mai una struttura fosse data in gestione per 18 anni, quando da noi, dopo alcune battaglie, si è arrivati a parlare di una gestione di poco più di 10 anni. E vuol dire che c'è una mentalità anche lì diversa, un rapporto diverso tra amministrazione e società calcistiche, che gli permette di fare una programmazione più lunga. Ma lì c'è una società calcistica che da oltre 40 anni esiste, non che dopo 8-10 anni salta in aria come fosse la molla dei giochini. Quindi è anche da parte delle società che c'è un qualcosa di serio. Qui società che hanno una storia del genere, chiedo all'esperto, non mi pare che ad Ancona ci siano in vita società con una storia del genere. C'è una società che ha la stessa età del Santa Veneranda, quindi dal 66, che non è mai saltata per aria?
Ma la Nuova Folgore non dal 66, ma comunque dal 75-80 penso di sì, come annate. Poi c'è l'Ancondorica, che non ha una prima squadra, che non ha un settore giovanile. Per il resto ce le siamo giocate tutte negli anni, col piano San Lazzaro, Dorica Toretti che adesso è ripartita, c'è la Juvenilia che è abbastanza storica.
Però una tradizione come questa non c'è, e dovremmo averla noi, che avevamo, appunto, come diceva quell'amico prima, abbiamo avuto esperienza di C, di B, di A, dovremmo essere noi a avere delle società, chiamiamole satellite per modo di dire, che comunque hanno continuato nel loro cammino, e invece no. Quindi il problema dov'è? Adesso io ho detto il rapporto tra amministrazione e società sportive, ma è anche il problema proprio di chi gestisce le società sportive e del territorio, che probabilmente c'è qualcosa che non va, perché San Veneranda, con tutto il bene e la gloria che può avere, è pur sempre una frazione.
Sì, in un quartiere di Pesaro.
Non è Pesaro, non rappresenta Pesaro, però è una struttura che va avanti, forse perché studiata da Morazzini e dagli altri in maniera intelligente, quindi senza avere ambizione di creare una prima squadra che vada a dare fastidio all'altra società della città.
Ah, tanto i dirigenti competenti e preparati sanno che ogni città ha la sua prima squadra riconosciuta, quindi inutile fare battaglia, no, alla Vis Pesaro, quando si sa per certo che la prima squadra di Pesaro è la Vis, al di là della categoria che va a fare. Quindi è anche un discorso, così come ad Ancona la prima società deve essere l'Ancona, Anconitana, che dir si voglia. Questo
Vis che nella storia ha pagato pegno, tra altre cose.
Esatto.
E sono sempre così.
Ma la Vis poi ha pagato pegno, ma ogni volta che è ripartita dalla società del territorio, perché quando è ripartita la prima volta da River Urbinelli, successivamente dai dirigenti del Vismara, quindi anche la Vis ha avuto momenti bui, ma è sempre risorta dalle sue ceneri tramite imprenditori locali, un po' quello che sta avvenendo adesso ad Ancona, che sta avvenendo negli ultimi anni, prima con Marinelli e adesso con Marconi.
Quindi insomma, le prime squadre prendono il liscio e busso, però l'importante, e l'abbiamo sempre detto, che dietro ci sia un settore giovanile che, anche se non è legato alla prima squadra, prosegua il suo cammino senza andare a incombere nella paura di fallimento perché salta la prima squadra. E lì qualcosa lì non va. Dorico dice, ma la Mancinelli non la chiami? Allora, a parte che stiamo facendo questo giro dopo aver avuto la conferenza stampa della Mancinelli sul Dorico, dopo averla intervistata nel post partita, abbiamo fatto un Mancinelli show l'altro sabato enorme, quindi due sabati fa, quindi abbiamo cercato adesso di pareggiare i conti ospitando e dando spazio agli altri candidati sindaco della città, proprio per rispettare una sorta di par condicio, insomma, no?
Esatto. Tornando ai discorsi di prima, paragonabile a Santa Miranda da noi c'è la giovane Ancona, che non ha una prima squadra di riferimento, però il settore giovanile all'avanguardia, affiliato con l'Atalanta, quindi paragonabile al...
Però con meno anni.
Sì, quello senza dubbio.
Io parlavo, infatti, un paragone, perché se è dal 65-66 che esiste, insomma, il paragone è quello. Lungo, cioè, la dice tutta sulla mentalità di chi l'ha gestita, perché è facile, no? Qui abbiamo anche settori giovanili, cioè chi si occupa società sportive create per i settori giovanili, che dopo un po' di anni poi dopo pagano pegno anche loro. Allora, dice qualcuno, l'avete tralasciato, il Ponte Rosso, l'Angelini, il Kral, la giovane Ancona che abbiamo detto adesso, la Junior Ancona. Noi stiamo parlando del, appunto,
sì,
di
però,
storia.
Sì, però, con tutto rispetto, l'Angelini e la Junior Ancona non hanno 200 tesserati come Santa Veneranda. Ponte Rosso è più recente, fine anni 80 mi sembra, senza, però ecco, qui i numeri del Santa Veneranda sono ampi, molto ampi.
È diversità, siamo sempre lì. Noi abbiamo questa fioritura positiva, magari, no? Sotto l'aspetto che ti posso dire del pungolo di tante società, ma sono micro che poi vanno a toccare 70, 80, 100.
E la forza è data soprattutto dalle strutture, perché quando hai un campo in erba con strutture, con misure regolamentari, tribuna da 1000 posti, campo in sintetico nuovo e campo da un terzo campo, quindi logico che anche per le famiglie avere un settore giovanile importante e strutture all'avanguardia poi portano di conseguenza iscrizioni e porta qualità.
Insomma, è tutto da rifondare anche lì, è tutto da rifare, si potrebbe dire. Comunque un campo da 100x60 in sintetico, con dentro disegnato il calciotto e il calciotto, tornei di calciotto, che anche questo è molto importante, interessante, ha tenuto a sottolineare lui, ma vuol dire tanto un margine di guadagno,
sì,
bello tosto, 130 squadre. Cioè, un torneo di calciotto con 130 squadre che vanno a giocare poi lì, vanno a giocare lì, insomma, in questo campo da calciotto che gestisce il Santa Veneranda. Ma ti rendi conto che base di entrata che hai per poter pagare il mutuo che è stato fatto per la realizzazione del campo? Ma, insomma, ragazzi, fatevi un po' due conti, no? Ecco, in tasca. Qui noi, quando si è parlato di prendere in gestione il campo federale, c'è stato chi ha urlato sulle nostre frequenze, disperato, perché era impensabile che un privato tirasse fuori soldi per realizzare un campo in erba sintetica e con una struttura che in contemporanea ti dava gratis un pallone sintetico con dentro la possibilità di giocare, una struttura ad hoc, a due passi dal casello autostradale, a neanche mezzo passo dallo stadio del Conor. E c'è stato chi ha detto che era un'operazione assurda. Era un'operazione assurda e che doveva essere l'amministrazione comunale a pagarla. Qui ci sono mentalità completamente differenti anche per chi gestisce, ha gestito il calcio ad Ancona. Gio, ai miei tempi il derby giovanile in Ancona era Portuali Libertas.
Sono pienamente d'accordo.
Io sono delle cose che ancora non... dopo magari succede che lo sponsor principe dice che lascia perdere di gestire un settore, di dare i soldi a un settore giovanile, perché insomma... gli è sembrato un assurdo.
Quello è stato sicuramente una mossa non delle più appropriate. Poi dopo ognuno fa i conti in tasca propria, però sì, avere la disponibilità di uno di quei campi, insomma, che devono essere rifatti con le Marino o quello della FIGC, sarebbe stato fondamentale per... specie all'epoca per
stesso discorso,
per la vecchia gestione,
appunto, come dici tu, del Colle Marino, che alla fine lo prende in gestione una società minore che è la Nuova Folgore, che da sola intanto ha fatto in joint venture Vallemiano, in più da sola invece si prende in gestione il Sorrentino e realizzerà appunto il manto in sintetico e la gestione futura per quello che riguarda quel campo.
Spendere i soldi per un mutuo di un campo che poi gestisci e spendere i soldi per affittare, per andare a peregrinare in campi, penso che sia molto più conveniente la prima soluzione, però
ognuno probabilmente dipende sempre, ecco, Santa Veneranda ha fatto quella scelta e è una società che dura dal 66. Dipende le nuove società che tempi si danno. Probabilmente la programmazione fa la scelta. Se la programmazione non è a così lungo termine, quindi non ai 50 anni, ma neanche ai 20, ecco che fai scelte diverse. Scelti, preferisci andare in affitto e basta, quello che succede.
Ma
succede.
Poi alla lunga si è visto, perché nessuna società degli ultimi tempi è durata più di qualche anno, quindi...
E quindi c'è un problema proprio lì, di fondo, no? Il problema è perché
diciamo sempre, no, che le strutture sono fondamentali, si vede da lì la programmazione.
Sì, ma infatti da noi non c'è stata una società, ritornando a quello che ha scritto l'amico prima, che non dovevamo far passare quelli di Pesaro come migliori perché noi siamo i migliori, ma non c'è stata una società di quelle che ci hanno fatto vedere la C, la B e la A, che si è creata un campo, una struttura sua. Non c'è, perché se ci fosse stata, quella sarebbe stata sicuramente quel plus, quel valore in plus che poteva
anche
magari
in caso di cessioni
o di
rinunce da parte delle proprietà,
diventava insomma appetibile la società Ancona per proseguire, invece di farla decadere magari in Serie C e i due con il lodo Petrucci, perché tanto non valeva niente, non c'avevi un tubo, avendo una struttura tua, ecco che magari si poteva avere qualche imprenditore un po' più interessato a rilevare la società. Ma se la logica è sempre quella di non creare ma di usare e stop, quindi speriamo, cioè, ci rimane solo quello, no? Di sperare invece nel futuro e che le future società pensino appunto a un progetto a lungo termine e allora ecco,
investendo sulle strutture,
investendo su se stessi. Poi alla fine investi su te stesso, perché investi sulle strutture, investi su te stesso dando una speranza e un futuro alla tua azienda, che in questo caso è l'azienda calcio. Beh, insomma, come l'avete capito, come l'avevamo pensato. Domani, allora, ricordo ancora in chiusura che domani avremo il candidato a sindaco Stefano Tombolini, ci faremo spiegare un po' il programma del centrodestra per la città, come abbiamo fatto con gli altri candidati, e poi lo porteremo sulle nostre tematiche, e allora anche a voi la possibilità di scriverci, di mandarci messaggi che gireremo ovviamente al candidato. In alcuni casi, come abbiamo fatto in precedenza, li raggruppiamo, perché è inutile fare le stesse domande 6 o 7 volte, cerchiamo di raggruppare, però insomma il vostro contributo sarà ben gradito. Daniele, grazie anche a te per essere stato qui con noi oggi, per averci fatto conoscere tramite Mario Morazzini questa realtà che andremo a scoprire sabato in campo. E ricordiamo che è aperta la prevendita, quindi se volete potete già acquistare tagliando per tifare i biancorossi sabato al Del Conero, Bar Pasticceria Maurizio in Corso Carlo Alberto, il G-Planet in Via Primo Maggio, Car Caffè Vallemiano, Island Caffè a Torrette di Ancona. Poi se invece non ve ne frega niente di comprare il biglietto in prevendita, come sempre, a partire dalle 15, botteghini dello Stadio del Conero.
Abbonamenti non validi.
Abbonamenti, ricordate, non saranno validi. Quindi chi vuole andare allo stadio
si parte da zero, no? Da 518
esatto, questa volta i conti si faranno seriamente per quelli che saranno presenti al Del Conero. Non si potrà
aggiungere più 518.
No, non si potrà aggiungere nessuno praticamente, solo gli accrediti stampa.
Quindi la risposta deve essere squillante.
Esatto, fate che ci sia qualcuno, insomma, a tifare biancorossi.
Senza dubbio, noi ci fidiamo dei nostri tifosi.
E anche per far vedere, insomma, agli amici di Pesaro che c'è chi tifa il calcio.
Esatto.
Ciao Dani.
Un saluto.
Replica domani alle 13:10 come sempre. Vi aspettiamo.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.